le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare, oggi è lunedì 10 novembre. È stata una settimana di questioni importanti, quella che si è appena conclusa, ne cito solo alcune: dagli Stati Uniti l'elezione a New York del sindaco socialista democratico Zoran Mamdani, un'elezione con una partecipazione, come abbiamo raccontato, alle urne di oltre 2 milioni di elettori e di elettrici, un dato straordinario se detto per le consuetudini newyorkesi. Quell'elezione ha ridato forza poi ad una possibilità. Trumpismo può essere sconfitto in nome dei diritti contro i privilegi, in nome dell'affermazione dello Stato, che può praticare politiche di giustizia sociale contro le disuguaglianze. E poi in Italia, la settimana scorsa è stata la settimana della manovra della legge di bilancio, denunciata dalle opposizioni come iniqua, la manovra sull'IRPEF in particolare, hanno detto Istat e Banca d'Italia, favorisce i contribuenti con i redditi più alti. Ed è stata la settimana in cui la CGIL, proclamando lo sciopero generale contro le politiche appunto economiche del governo, ha riproposto il prelievo fiscale nella forma del contributo di solidarietà, un 1% di imposizione sulle ricchezze superiori ai 2 milioni di euro, un contributo di solidarietà che permetterebbe di raccogliere, dice la CGIL, 26 miliardi di euro da destinare poi a scuole, sanità, welfare. In questo contesto, la settimana scorsa, due attivisti dell'uguaglianza, e tra un momento vi dirò chi sono, hanno presentato un progetto per un convegno, un luogo di discussione da tenersi a fine gennaio, quindi tra un paio di mesi, a Genova, sui temi che riguardano appunto anche l'uguaglianza, ma non solo, la partecipazione, il capitalismo, la democrazia. Racconteremo nel dettaglio questa mattina, nel dettaglio che è consentito dai tempi di questa trasmissione, di che cosa si tratta, quali sono gli oggetti della discussione, i soggetti che saranno protagonisti a fine gennaio. Saluto e do il benvenuto a Luca Borzani, buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutte e tutti.
Luca Borzani era uno dei due protagonisti di quella presentazione la settimana scorsa, mercoledì, se non ricordo male, a Genova, di questo incontro, di questo convegno che ci sarà a gennaio e che pezzo a pezzo racconteremo nel corso di questa mattina. Luca Borzani è storico, è stato ricercatore all'Archivio Storico dell'Ansaldo, direttore del Centro Ligure di Storia Sociale, è stato presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova fino al 2017. E poi, in un periodo intorno tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000, 97-2007, è stato assessore prima alla scuola e al decentramento e poi alla cultura del Comune di Genova in quelle che furono allora le giunte del sindaco Giuseppe Perini. Luca Borzani, dicevo, la settimana scorsa ha presentato questo progetto di discussione attorno ai temi della democrazia insieme a Fabrizio Barca, economista, statistico, tra i fondatori del Forum Disuguaglianza e Diversità e oggi è uno dei coordinatori dello stesso forum. Allora, Borzani, parto dalle coordinate più concrete, diciamo così. Il luogo di questo incontro sarà Genova, Palazzo Ducale, le date 23, 24, 25 gennaio 2026 e il titolo è Democrazia alla prova. Da quanto ho capito io finora, e glielo anticipo così, ha un'idea di qual è lo stato di consapevolezza che porto a questa chiacchierata stamattina, è che oggi la democrazia è sfidata da una dinamica autoritaria insieme al fatto che su di essa preme ancora in maniera consistente la potenza del neoliberismo e alla democrazia è richiesta una capacità di rispondere a queste insidie, a queste sfide. Allora le chiedo, è questo il tema? Ma qualcuno potrebbe dire, ma siamo all'ennesimo convegno sulla crisi della democrazia, dov'è la novità?
Beh, innanzitutto ribuongiorno, grazie per l'attivismo dell'eguaglianza, che è un po' enfatico, ma sarebbe molto bello se fossimo tutti attivisti dell'eguaglianza nelle singole possibilità. Allora, ovviamente di un convegno che si intitola non a caso, cioè 3 giornate, Democrazia alla prova, quanto possa essere utile sono quelle cose che si vedono a posteriori, ma in anticipo. Il tema vero è che abbiamo provato a far sì che non sia l'ennesimo luogo di confronto un po' fine a se stesso, e dove per fine a se stesso io intendo innanzitutto, come dire, una sorta di analisi della crisi della democrazia data come inevitabile. Questo è l'elemento. E invece di ragionare su quelle che sono le sfide della democrazia, cioè come e perché la democrazia si deve rinnovare, cambiare, trovare nuovi dispositivi proprio per reagire a quella che è, come dire, una pressione che intreccia neoautoritarismi e come dire, collegati ai modelli neoliberistici, che è ormai lunga nel tempo, ma che ha avuto una straordinaria radicalità e rapidità nell'arco di questi ultimi anni. Ecco, quindi il tema non dovrebbe essere, non è nella nostra testa, di discettare su e come e perché la democrazia è in crisi, ma anche e soprattutto quali strumenti può avere la democrazia per rinnovarsi partendo da un assunto che io credo sia molto importante, che la democrazia non è data una volta per tutte, che proprio in quanto legittimazione, governo dei conflitti in un continuo divenire, e dove questo rinvenire si salta, ecco, allora siamo davanti a una condizione di stallo, possibilità di processi neoautoritari oppure capacità della democrazia di individuare soglie e modalità organizzativi, istituzionali, eccetera, eccetera, più avanzate.
Allora, riassumendo per quello che lei ci ha raccontato finora, questo tema della democrazia vede da un lato una democrazia messa alla prova da cattive influenze, l'autoritarismo le citava, il neoliberismo, e dall'altro questa stessa democrazia che è chiamata a dare una risposta, a dire se ce la fa a tenere il passo con quello che succede oggi e soprattutto a tenere il passo con quello che succederà domani e quindi in qualche modo a rigenerarsi. Qui, Borzani, siamo lontanissimi, no, da un'idea di democrazia che, ad esempio, negli ultimi decenni, per una parte del pensiero politico, politologico, si è riferita alla democrazia che aveva in testa Norberto Bobbio, no? Il grande filosofo del diritto che pensava alla democrazia almeno come una cosa minima, e cioè fatta di una procedura, di un metodo che serviva per prendere decisioni collettive. Qui, se non capisco male, facciamo un passo ulteriore, no? Rispetto a quella concezione procedurale della democrazia, non è solo questo.
Esattamente, in qualche modo si potrebbe addirittura rovesciare le considerazioni che lei ha fatto, cioè tenere insieme perché la democrazia non corrisponde più alle domande che provengono da una società fortemente mutata e dove all'interno si sono consumate concentrazioni di potere e di ricchezza assolutamente inedite, e dall'altra parte quali sono le risposte che i neoautoritarismi e i processi, come dire, di riduzione della democrazia danno. Perché i due temi devono essere insieme, cioè la democrazia non riesce più a rispondere perché ci riescono i neoautoritarismi e i sovranismi, diciamo, e tutto quello che li accompagna.
Allora, ritorniamo all'evento fisico di questo convegno, di queste 3 giornate di incontro che ci saranno il 23, il 24 e il 25 gennaio 2026, quindi dicevamo tra un paio di mesi, grosso modo, nella città di Genova, a Palazzo Ducale. Perché è stata scelta Genova? C'è una ragione oppure se appartiene soltanto alla
No, non
logistica?
c'è una ragione, c'è stata una disponibilità di Palazzo Ducale, appunto di cui sono stato tanti anni presidente, a organizzare queste iniziative insieme al Forum delle diversità e delle diseguaglianze.
Queste tre giornate di incontro si svolgeranno attorno a delle sessioni che, se non ho contato male, sono cinque sessioni in generale. Le prime due hanno a che fare con la relazione tra la democrazia, lo Stato e quelle cattive influenze che citavo prima, cioè l'autoritarismo e il neoliberismo. Questo nel passato e oggi. E poi un'altra seconda sessione ha lo stesso tema, ma rivolto con lo sguardo rivolto verso il futuro. E poi ce ne sono altre tre, Luca Borzani: le nuove generazioni e la democrazia. Qui su questo poi ci soffermiamo un attimo in più rispetto alle altre. Poi lo sguardo verso il mondo. Gli Stati Uniti, l'India e la Cina saranno i focus che in particolare prenderete in considerazione, e infine una sessione dedicata all'Italia. Mi faccia capire prima le prime due, quelle della relazione tra la democrazia, lo Stato e le sfide del neoliberismo e dell'autoritarismo, come verranno analizzate sia retrospettivamente che nello sguardo verso il futuro?
Sì, innanzitutto mi sembra molto precisa l'analisi delle cinque sessioni. Partendo dalle prime due, che in qualche misura guardano la stessa vicenda con sguardi diversi, e sono appunto, come dire, come si è arrivati a quella che Colin Crunch chiamava la post-democrazia, perché in qualche misura quello che si è sviluppato nell'arco di questi 30 anni, direi, è sostanzialmente una profonda modificazione non soltanto della società. Ci abbiamo il consolidarsi della società individualizzata, la finanziarizzazione dell'economia, ma abbiamo anche, e penso all'intero Occidente, una crescita delle povertà che sono diventate strutturali ed ereditarie. Tutto questo ha messo in moto, da una parte, una crisi di rappresentanza e un'incapacità della democrazia di riadattarsi, di ripensarsi, di fare i conti con l'emergere del mercato come unico regolatore, di uscire da una politica che per tanti anni, come dire, si è confermata una sorta di tecnalità, quasi rimando a quel modello, non c'è alternativa, o di una modernità senza progresso. E però appunto il nodo è una crisi di rappresentanza sempre più ampio. Lei citava prima Mandani e il straordinario successo di 2 milioni di elettori a New York, che da 20 anni non si realizzava, ma dove complessivamente la partecipazione è il 51%, all'incirca quella che si è svolta, cioè che ha avuto Genova le ultime elezioni amministrative. Cioè, quindi quello che noi vediamo è come questa crisi di rappresentanza, che peraltro si intreccia anche con le generazioni, ma ne parleremo dopo. Questa crisi di rappresentanza ha creato quella sorta di scissione all'interno delle città e all'interno del paese, per cui fasce sempre più ampie di popolazione all'interno di un welfare ridimensionato nelle strutture, nei modelli, nello stesso senso comune, perché l'altro aspetto della società individualizzata è che l'insieme delle fortune e delle sfortune del singolo è consegnata a se stesso.
Luca Borzani, io adesso le cito una cosa cattiva e una cosa che presumo io cattiva e un'altra cosa
bella,
che presumo
una
io
bella, una cattiva e una bella.
È una bella, e voglio capire da lei, appunto, perché lei ci ha raccontato che l'obiettivo è quello di mettere la democrazia alla prova. Questo è il titolo di questa 3 giorni di convegno che ci sarà a Genova, e metterla alla prova non soltanto analizzando ciò che subisce dall'autoritarismo, dal neoliberismo, ma anche chiedendole di fare qualcosa, no? In positivo per il futuro. Allora, la cosa cattiva è che oggi l'interesse privato sembra sempre di più essere il protagonista di un famelico assalto verso tutto ciò che è interesse generale, di interesse pubblico. Alcuni addirittura parlano di ritorno al feudalesimo, dove la dimensione privata occupa tutto lo spazio della comunità, non lascia spazio a nient'altro che non sia l'interesse privato. Immaginiamo oggi non solo la figura di Trump, ma anche la figura di Elon Musk, no? Quel privato che si è mangiato il pubblico è un pezzo anche dello Stato americano. La cosa buona invece sono coloro che, ad esempio, mettono le proprie biografie al servizio di un programma politico, cioè raccontano se stessi e in quel raccontare se stessi ci dicono quali sono le loro priorità dal punto di vista politico. L'ha fatto non soltanto il candidato Mamdani adesso negli Stati Uniti, in passato, nel recente passato l'ha fatta un'altra esponente politica democratica americana, la Ocasio-Cortez, ma comunque c'è questa virtù del mettere sul piatto le biografie delle persone come elementi di un programma politico. Tutto questo come ha a che fare, Luca Borzani, con il tema del vostro convegno?
Beh, molto, obiettivamente. Partiamo dalla cosa cattiva. La cosa cattiva è in realtà l'enfatizzazione, l'amplificazione di un processo che è avvenuto nell'arco di questi decenni. Cioè, noi abbiamo avuto una profonda modifica della funzione dello Stato, del rapporto fra pubblico e privato, ma se dobbiamo ragionare sul peso della finanziarizzazione, ad esempio sulle città, ma anche sui servizi di cura, noi vediamo come largamente ciò che erano, come dire, degli orizzonti consegnati a una responsabilità sociale, oggi largamente sono condizioni di produzione di valore e di profitto. Questo è un elemento su cui ci si sofferma poco, ma come dire, che in qualche misura è centrale. Ritorno al tema della città, è addirittura difficile andare a ripensare quelle che sono le forme della pianificazione pubblica davanti a un mutamento della città che è consegnato a una sorta di economia estrattiva e di privatizzazione dello spazio pubblico. Questo tema della privatizzazione dello spazio pubblico e dell'economia estrattiva ne rimanda un altro che è altrettanto radicale, cioè che le povertà di oggi, il loro essere strutturali, sono consegnate non tanto e soltanto alla disoccupazione, all'assenza di tutela per gli anziani deboli, ma sono consegnate alla dimensione del lavoro. Oggi si è poveri lavorando e dall'altra parte le povertà sono diventate ereditarie, qui torniamo al discorso del privato, per cui nella stessa dimensione delle giovani generazioni si moltiplicano le diseguaglianze e il successo formativo è largamente dipendente da quelle che sono le condizioni di provenienza sia economica e culturale delle famiglie. Cioè ci troviamo dentro già una società profondamente censuaria e discriminante e a cui, come dire, le democrazie nell'arco di questi anni hanno dato ben poche risposte, hanno teso addirittura a ridimensionare complessivamente l'intervento del pubblico, come dire, considerando appunto l'aspetto del mercato come in qualche misura più moderno, neutrale e corrispondente a una società che si muoveva con assenza di nuove rappresentanze e sempre di più, come dire, consegnata al singolo.
Luca Borzani, quindi, prego, concluda pure il ragionamento perché adesso arriviamo al tema dei giovani, intanto il tempo corre, sì, quindi ci restano pochi minuti.
Sì. Il secondo aspetto è velocissimo, io credo che le biografie siano importanti non soltanto perché oggi ci muoviamo dentro contesti che devono vedere la ricomposizione dei singoli. Mi viene in mente un antico libro di Alain Touraine sulla fine del sociale, come bisogna provare a torcere l'individualizzazione nei suoi aspetti positivi, ma perché le biografie diventano anche credibilità o meno, che è un aspetto non secondario importante. C'è una dimensione, mi verrebbe da dire, in qualche misura etica, che deve essere riproposta e che passa attraverso le persone.
Allora, adesso una delle sessioni che dicevamo di questa tre giorni di incontri che è stata presentata, ma è ancora in fase di elaborazione, da qui a fine gennaio ci saranno novità che poi ciascuno di noi potrà andare a recuperare consultando, credo, il sito del Forum Disuguaglianza e Diversità, Borzani, o c'è anche un altro luogo?
C'è anche il sito di Palazzo Ducale,
Anche sul sito di Palazzo Ducale a Genova, quindi sarà possibile vedere l'elaborazione, no, di queste sessioni, di questi temi via via che arriveranno, credo, i diversi contributi. Ma dicevamo, di queste 5 sessioni ce n'è una che è dedicata alle nuove generazioni e alla democrazia. Anche qui Borzani, a me verrebbe da dire, ancora la questione dei giovani affrontata da un gruppo di adulti maturi. Come la mettiamo? C'è una novità da questo punto di vista, anche da questo punto di vista. Lei ieri, quando ci siamo sentiti, mi ha detto: certo che c'è una novità. Qual è?
Dunque, innanzitutto vorrei sgomberare il campo che non ci troviamo dentro la tristissima rappresentazione del faccia un passo avanti il giovane, no? Sottoposto in qualche misura a una sorta di esame più o meno benevolo di generazioni attempate. Non è questo il tema. In realtà questa sessione è retta e si intreccia, non è un elemento autonomo, ma si intreccia con l'insieme delle tre giornate e ha una rappresentanza di organizzazione, di pensiero largamente consegnata a quelle che potremmo dire le generazioni mandane o immediatamente precedenti o successivi a quella mandane. Non c'è una retorica generazionale per un motivo molto semplice, che nessuno tende a rappresentare, a consegnare ai giovani gli aspetti della propria giovinezza, ma invece come dire, si assume quella che è una profonda modifica che è culturale, sociale, linguistica, che attraversa le nuove generazioni, a partire da, come dicevo prima, la crescita delle diseguaglianze all'interno e all'esterno. Nel volto delle nuove povertà, il volto non è quello degli anziani, è quello dei giovani. La impossibilità dell'autonomia a partire dalla casa, ma non solo, è quello dei giovani, non è quello degli anziani. E inoltre, appunto, c'è una separazione, secondo me anche importante, rispetto agli stessi modelli organizzativi della memoria, insomma di quello che ha segnato anche il procedere della nostra democrazia. Troppo spesso, io penso, è bella la citazione fatta che lei ha fatto a Bobbio, perché continuiamo ad avere un'idea di democrazia immobile con gli stessi soggetti senza vederne il complessivo erodere. Ecco, il ruolo dei partiti nella storia italiana del dopoguerra non è in alcun modo, diciamo fino agli anni Ottanta, non è in alcun modo assimilabile a quello che hanno oggi. E in questo c'è già un profondo vulnus costituzionale. Ecco, allora, il tema è quanto siano in grado le nuove generazioni, stiano già facendo. Caso italiano, ma non solo, perché come dire, c'è un rimuoversi delle nuove generazioni, dal Marocco al Nepal, al Bangladesh, cioè abbiamo un rimettere in discussione quelli che sono stati dei criteri di consolidamento di processi di riduzione non soltanto degli spazi democratici, ma anche delle stesse condizioni di vita. E a fianco delle condizioni di vita, la fine di quello che è stato uno degli aspetti centrali di 30 anni del dopoguerra, la possibilità dell'ascesa e della promozione sociale. La scala verso l'alto non funziona più, ma invece è caduta verso il basso.
Ecco, Luca Borzani, la musica che sentiamo in sottofondo ci avverte che il tempo è scaduto, praticamente non lo abbiamo. Io la ringrazio per essere stato con me questa mattina. Attraverso di lei questa mattina abbiamo avuto un'occasione appunto per parlare di democrazia, autoritarismo, di modi attraverso i quali questa democrazia può rigenerarsi e guardare al futuro. Il tutto appunto avendo in mente quello che è un convegno a cui state lavorando, lei, Borzani, la Fondazione Palazzo Ducale di Genova, il Forum Disuguaglianze e Diversità. La settimana scorsa avete presentato lo stato dei lavori che ci ha riassunto qui questa mattina. Il convegno si terrà il 23, 24, 25 gennaio 2026, quindi fra un paio di mesi, nella città di Genova, Palazzo Ducale. Luca Borzani, io la ringrazio e la saluto e le auguro una buona giornata.
È davvero un buon lavoro.
Luca Borzani, scusate, è uno storico, è stato ricercatore all'archivio storico Ansaldo, è stato assessore al Comune di Genova tra il 97 e il 2007, assessore prima alla scuola e poi al decentramento e alla cultura. E oggi appunto è uno dei protagonisti di questa operazione, progetto di discussione sulla democrazia e su come la democrazia può rispondere alle sfide delle cose cattive che abbiamo attorno, le abbiamo chiamate così, semplificando molto, a partire dalle derive autoritarie che ci sono in giro per il mondo. E alle 11.27 è arrivato il momento di chiudere, passare la linea di Rarubini per Cult. Noi con Pubblica ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.